credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Apriamo il nostro programma odierno con un volume, presentando un volume di Mario Mauro, capogruppo al Parlamento Europeo del Partito Popolare Europeo, dal titolo Guerra ai Cristiani, edito da Lindau. L'autore ne ha parlato al microfono di Padre Vito Magno.
Innanzitutto dobbiamo partire dai dati. I dati ci dicono che dal finire degli anni 90 c'è stata una incredibile inversione di tendenza con riferimento alle vittime di episodi d'odio legati alla religione. Negli anni 90 ci è rimasta in mente la strage di Srebrenica, voluta dai serbi durante la guerra dei Balcani, una strage di musulmani. A partire dalla fine degli anni 90, ogni 100 persone che muoiono per episodi d'odio legati alla religione, bisogna tener conto che 75 sono cristiani. Quindi se tre quarti delle vittime per episodi di violenza legati alla religione sono cristiani, è in corso una guerra contro i cristiani.
Dove si annidano i nemici?
Le statistiche prodotte dal monitoraggio attento di Worldwide Watch, questa ONG americana, e anche le rilevazioni fatte da importanti organismi come Aiuto alla Chiesa che Soffre, come Asia News, come la stessa Radio Vaticana, che comunque contribuisce a produrre numerose informazioni, ma anche organismi non necessariamente legati al mondo cattolico, come la BBC per esempio, ci dicono che sono grosso modo 50 i paesi dove possiamo parlare di vera e propria persecuzione. È stata stilata una classifica in realtà che vede in cima una dittatura, quella della Corea del Nord, dove è perseguitato il cristianesimo e anche tutte le altre religioni, da uno Stato comunista e ateo che sottomette tutto alla deificazione del suo leader politico. Ma immediatamente dopo questo paese ci sono paesi come l'Iran, come il Pakistan, come l'Afghanistan, come il Sudan. In realtà di questi 50 paesi, 35 sono paesi islamici, e questo dice della grande difficoltà di dialogo, ma anche del fatto che in questi paesi si è accesa questa fiamma di persecuzione in seguito agli attacchi dei gruppi fondamentalisti che usano l'attacco ai cristiani per accreditarsi politicamente nei confronti della popolazione contro i governi di questi paesi. Allora c'è una sorta di rincorsa a chi è il più grande interprete e vero interprete di Maometto e dell'Islam. Questa rincorsa viene fatta a dispetto dei cristiani. I cristiani subiscono tutto questo. Il paese emblema di questa situazione è l'Iraq, perché in Iraq c'è stata una vera e propria strage dei cristiani, di preti cristiani, di seminaristi cristiani, di suore cristiane, di vescovi cristiani, molti trucidati, mandando poi a casa dei parrocchiani il compact disc con le immagini di quell'omicidio per convincere queste persone a scappar via dall'Iraq. E infatti oggi sono decine di migliaia i profughi iracheni in Siria e in Giordania, allontanati da questo odio feroce, che è un odio feroce che mira anche ai loro beni e soprattutto al ruolo stabilizzatore che queste comunità potrebbero avere a quelle latitudini.
Ecco, se guerra c'è, allora quotidiane sono le vittime, come mai non se ne parla a sufficienza sugli organi di stampa, chi fa opinione pubblica?
Per due ragioni. La prima è una ragione profondamente culturale, ed è il convincimento in un occidente secolarizzato che ci sia una sorta di identificazione tra cristianesimo e colonialismo e imperialismo. Quindi non si parla dei morti cristiani perché non si vuole far pensare che quei morti cristiani equivalgono a appartenenti alle potenze occidentali. In realtà, tra i morti iracheni, per esempio, e le potenze occidentali, non solo non c'è nessun nesso, ma parliamo di una comunità cristiana preesistente all'Islam, la comunità cristiano-caldea. Non solo, ma questi sono morti cristiani, ma che si sentono arabi a tutti gli effetti e che quindi sono testimonianza anche della cultura e della convivenza in questi paesi in virtù di una storia plurisecolare. La seconda ragione è legata al dramma vero dell'Occidente, che è quello del politicamente corretto, quindi l'incapacità di amare ciò che è la propria tradizione, la propria cultura, la propria identità, perché questo comprometterebbe il dialogo. Ma il dialogo non è solo io faccio un passo avanti verso di te, tu lo fai verso di me e ci mettiamo d'accordo, perché se io dico una sciocchezza, anche tu la dici e ci mettiamo d'accordo, facciamo un disastro per una generazione. Il dialogo è cosa ben diversa. Il dialogo è fare un passo avanti insieme verso la verità. La verità è un fatto fuori di noi che possiamo tutti incontrare, che siamo chiamati a servire.
Onorevole Mario Mauro, pensa che la politica europea stia camminando verso la verità?
Come spesso capita, parlando di progetti politici, si fa spesso un passo avanti e due indietro. Un passo indietro costituito per esempio dalla recente sentenza di Strasburgo contro il crocifisso. Perché? Perché questa sentenza ci fa pensare che la verità consista nella neutralità, e cioè saremo tutti più liberi se non crederemo in niente. È nulla di più sbagliato. Cosa accadrebbe se, applicando la sentenza, ci comportassimo allo stesso modo con i muri delle scuole italiane dove sono appesi i crocifissi e magari con le bandiere europee, perché anche quello è spazio pubblico? Se togliessimo la croce dalla bandiera della Finlandia, dalla bandiera della Slovacchia, dalla bandiera della Svezia, dalla bandiera di Malta, dalla bandiera della Grecia, dalla bandiera di Cipro, da tutte quelle bandiere, come ad esempio quella della Gran Bretagna, dove la croce non è solo simbolo religioso, ma anche simbolo di tradizione, di identità e di storia, potremmo forse sostituire tutto questo con bandiere bianche su cui scriviamo Finlandia, Norvegia, Svezia? Evidentemente la gente ci manderebbe a quel paese e farebbe bene, perché sarebbe senza senso un'Europa così descritta.
Quindi la libertà religiosa soffre anche in Europa una forzatura almeno della libertà religiosa.
Certo, perché un conto è la persecuzione che io ho descritto, un conto sono le discriminazioni. Se ad est ci sono persecuzioni, e quando dico ad est dico dal Medio Oriente in poi verso l'Asia, ad ovest ci sono discriminazioni. L'importanza della testimonianza cristiana è che sconfigge un concetto di speranza mondano che identifica la speranza per l'uomo col potere e fa capire invece che l'uomo è veramente libero perché è in relazione con Dio e quindi può essere libero anche dal potere. Questo il potere lo sa, lo teme e combatte i cristiani.
Il libro porta anche casi di cui lei ha conoscenza di violenze anche fisiche nei riguardi di cristiani.
Purtroppo parliamo di decine di migliaia di vittime. Sono rimasto personalmente colpito, tra le tante tragedie, dal caso delle tre ragazze indonesiane, ragazze di 15 anni, che andavano in una scuola cristiana della loro provincia, fermato da un gruppo di estremisti islamici. Gli è stato semplicemente chiesto: state andando a scuola? Sì. A quale scuola andate? Hanno indicato il liceo cristiano, sono state decapitate. I corpi sono rimasti a lungo in mezzo alla strada, senza conforto. Poi a ricomporre pietosamente quello scempio hanno provveduto i sanitari del luogo. Io credo che perdere la fede perché si crede in Gesù sia uno di quei delitti per cui la nostra coscienza deve cercare di porre rimedio facendo tutto ciò che è possibile perché questo abbia fine.
Anche il caso di un giornalista armeno che le conosceva.
Il caso di Randin, che è un caso che ha fatto parlare tutto il mondo, quest'uomo generoso, intelligente, di origine armena, ma grande amante del suo paese, la Turchia, che per anni ha descritto appunto il genocidio armeno, sottoposto dall'autorità turca al cosiddetto articolo 301 del codice di procedura penale, quello che vieta di offendere l'identità turca e che appunto nega anche la stessa esistenza di quel genocidio. Condannato, pena poi sospesa grazie all'intervento delle istituzioni europee, è lì che ha avuto inizio la nostra amicizia. Quest'uomo è stato barbaramente assassinato il 19 gennaio del 2007 in una Turchia che chiede di entrare in Europa, in una Turchia che chiede di vedere riconosciuta la propria laicità, ma chi è sacrificato sull'altare della barbarie è una delle sue voci più pure e più belle.
Il libro è anche documentato con fotografie.
Guardi, c'è una sezione del libro che io ho chiamato Le Nuove Catacombe, che descrive questa rete incredibile di gruppi di amici cristiani che su internet hanno cercato di dare testimonianza della verità di quello che accade scambiandosi materiale. È stata mia cura verificare che quel materiale corrispondesse a dati di realtà. Parte di quel materiale me sono anche personalmente procurato andando in molti di questi luoghi, perché in 10 anni di vita parlamentare ho, credo, visitato tutti i conflitti legati in qualche modo a ragioni religiose, e anzi mi preme sottolineare che in questo momento tutti i conflitti al mondo sono in qualche modo legati alla religione. Quindi è un fenomeno a cui prestare un'attenzione estrema. Si vive per ciò in cui si crede e tante volte si muore anche per ciò in cui si crede. Quindi è bene che riflettiamo, perché se è vero che la religione non è la soluzione di problemi politici, è anche vero che non si possono risolvere problemi politici facendo la guerra alle religioni.
Onorevole Mario Mauro, lei parte dalla persecuzione nei primi tempi cristiani, tra le persecuzioni di Nerone e quelle attuali. C'è differenza?
Io credo che ci sia un fattore in comune, nel senso che la presenza delle comunità cristiane è una presenza che smaschera il potere. Ne riconosce la funzione sociale, peraltro, perché i cristiani non hanno mai disobbedito al potere nel senso di prendere posizione pregiudizialmente contro le autorità. Però esaltano il valore dell'uomo, della persona, della sua libertà, della sua anima. E questo è una minaccia per ogni potere, anche quello più democratico. E allora il potere reagisce. Josef Tischner, grande filosofo polacco, scriveva: Dio nasce, il potere trema. Dobbiamo sempre ricordarci di questo, perché, come diceva Giovanni Paolo II, la libertà religiosa è il fondamento di tutte le altre libertà, è la cartina al tornasole delle libertà. Se abbiamo chiaro in mente questo, possiamo capire come è stata una costante della storia della Chiesa la persecuzione. Persecuzioni fin dalla notte dei tempi, quando Tertulliano poteva scrivere: il Nilo straripa, nei campi si manifesta la siccità, il grido di risposta è uno solo: date i cristiani in pasto ai leoni.
Adesso presentiamo una nuova casa editrice, Atmosfere Libri, di cui è direttore Mauro Di Leo, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Dunque, una nuova casa editrice che pone attenzione su che cosa in particolare? Quali sono le caratteristiche, appunto, della casa editrice che dirige?
Le caratteristiche principali sono quelle di pubblicare esclusivamente narrativa straniera. Le tematiche sono soprattutto rivolte ai problemi sociali, alla condizione di disagi della natura umana, quindi la ricerca di autori stranieri che abbiano ricevuto dei consensi all'estero, premi, attestazioni della critica e dei lettori, che comunque possano essere, abbiano come caratteristica quella di narrare la condizione umana, e i disagi dell'uomo, dell'animo, i disagi fisici, mentali e sociali.
Come mai l'attenzione appunto alla letteratura straniera piuttosto che a quella italiana? Questi temi non sono trattati, secondo lei, anche dagli autori italiani?
No, certamente sono trattati anche dagli italiani, ma è una caratteristica quella di rivolgersi al mercato straniero, perché si possa condividere anche culture diverse. L'esigenza è quella non soltanto di trattare, di leggere questioni sulla natura umana, ma anche quella di inquadrarla in ambienti diversi, e quindi la possibilità anche di viaggiare con la mente in spazi a volte sconosciuti per il lettore.
La casa editrice si divide, diciamo, in tre diverse collane che hanno anche dei nomi caratteristici: l'acqua, il fuoco, la terra. Perché?
Sì. Sono segni vitali per l'esistenza dell'uomo, indispensabili. Lo stesso nome Atmosfere richiama appunto l'atmosfera che circonda il mondo e che è essenziale per la vita dell'uomo stesso. È importante che queste collane siano, è importante precisare che sono rivolte non soltanto a un pubblico adulto, ma anche a un pubblico più giovane, un pubblico che ha interesse a scoprire anche nuovi modi di interpretare la scrittura con testi meno convenzionali, per esempio. E poi c'è un'ultima collana, quella del fuoco, molto particolare perché è rivolta a scrittori stranieri che però risiedono in Italia e scrivono direttamente in italiano. E questo è importante anche come scambio di culture, mettere alla prova, diciamo, degli stranieri che abbiano acquisito perfettamente la grammatica, la forma, i contenuti della cultura italiana, della lingua italiana, e sappiano poi raccontarci delle storie.
Certo, tra l'altro appunto è un fenomeno molto, molto particolare, molto legato naturalmente anche a questi anni, questa lingua che in qualche modo si arricchisce, come dire, dell'immagine, no? Appunto dell'immaginario straniero espresso poi all'interno appunto di un sistema invece grammaticale della lingua,
certo,
che noi perdiamo.
Noi acquisiamo, il nostro vocabolario ormai ha acquisito moltissimi vocaboli, parole che prese da vocabolari stranieri, soprattutto dalla lingua inglese, però questo è francese. Questo però non vuol dire che appunto ci siano scrittori che provengono anche dal mondo ispanico, dall'Africa, dall'Asia, che possano dare il loro contributo alla cultura italiana scrivendo appunto in italiano, ma portando un bagaglio di esperienze che non è quello nostro.
Le prossime uscite riguardano anche questi appunto scrittori stranieri, naturalmente, ma veramente provenienti un po' da tutto il mondo.
Sì, da tutto il mondo. Presenteremo a giugno, proprio in occasione del primo anniversario del terribile terremoto di Haiti, presenteremo un grande scrittore haitiano, Lionel Trouillot, che con un suo romanzo non tanto recente, ma in cui appunto è narrata la storia di una famiglia povera, diseredata, della capitale haitiana e di tutti del dramma familiare che poi ci sarà e si svilupperà all'interno di questa famiglia. E il secondo libro invece che presenteremo sempre a gennaio è di una lituana, una giovane scrittrice che ha vinto il premio della Comunità Europea per la letteratura. Anche in questo caso il romanzo verte su un dramma familiare di bambini adottati e lo scontro tra un bambino adottato e un figlio naturale nell'ambito della stessa famiglia.
Benissimo, io la ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia.
Grazie ai vostri ascoltatori.
E naturalmente in bocca al lupo per, appunto, per la vostra, per il vostro lavoro.
Grazie.
Arrivederci. Giornata. Arrivederci. Adesso parliamo di mistica, lo facciamo presentando il volume Esperienza mistica e teologia mistica di padre Luigi Borriello, edito dalla Libreria Editrice Vaticana. Padre Luigi Borriello è il nostro ospite in studio, benvenuto.
Buongiorno.
Bentornato, si dovrebbe dire, visto che appunto è stato nostro ospite anche per una
per
fortunata
volte,
serie
sì.
di trasmissioni, anche queste dedicate proprio a figure appunto di mistici. In questo volume, Esperienza mistica e teologia mistica, perché vengono messe così accanto queste due definizioni, l'esperienza e la teologia mistica?
Perché c'è una confusione sia per quanto riguarda l'esperienza, che è una categoria, una realtà che può essere applicata a diverse discipline. Si parla di esperienza in senso in laboratorio, si parla di esperienza chimica, si parla di esperienza di qualsiasi altra cosa. E poi l'esperienza viene applicata alla teologia, ma è un'applicazione indebita. Io ho dato questo titolo, prendendo appunto questo titolo, Esperienza mistica, teologia mistica, da una presentazione a un libro di Albrecht, fatta da a firma di Karl Rahner. lui fa questa distinzione tra esperienza mistica e teologia mistica. Proprio nella presentazione dico questo. Mi sembra opportuno distinguere le due cose per poi far capire che cosa è la teologia mistica. E questo libro vuole essere una specie di manuale, per così dire, un compendium, un vademecum, per quanto riguarda la teologia mistica, e di cui non si può dare una definizione, perché è la vita stessa di Dio che scorre nella nostra vita. Io faccio una distinzione molto semplice. Noi parliamo di teologia e quando diciamo teologia, stando al termine teologia, theos logos, no? Cioè un discorso su Dio, ma quindi diciamo che, ecco, la teologia è una riflessione sistematica ben strutturata con il suo statuto epistemologico per quanto riguarda Dio, no? E le verità divine. Ma noi non possiamo parlare di Dio se Dio non parla a noi. Theos legein, è Dio che parla e parlando si rivela, ci autocomunica la sua vita nella persona di Gesù Cristo. È soltanto dopo questo movimento discensionale di Dio verso di noi che la rivelazione, che l'incarnazione, la kenosis, ecco, del verbo, della parola fatta carne, che noi possiamo parlare di Dio. Ma prima di parlare di Dio, è vita che viene donata a noi. Questa è la vita mistica.
La mistica è anche un... Lei adesso parlava proprio del linguaggio, in qualche modo, no? Appunto, sì. Della parola. Il problema del linguaggio della mistica è di per sé un argomento che poi nel libro viene sviscerato.
Sì, c'è tutto un capitolo dedicato al linguaggio della mistica, perché... è un linguaggio tipico. I mistici, il soggetto mistico, ha un linguaggio trasgressivo, si serve di metafore, di allegorie, di ossimori, per esempio il lontano vicino della Margherita Porete, oppure, che so io, la notte oscura, la musica silenziosa, la musica cagliata di Giovanni della Croce, la notte luminosissima o splendentissima, di cui parla anche Dionigi l'Areopagita, che è quello che ha sistematizzato un po' teologicamente la mistica. Ed il linguaggio è molto importante, perché se si capisce, è la chiave di lettura per comprendere che cos'è la teologia mistica.
Alle volte il linguaggio mistico si trasforma anche in poesia, tra l'altro c'è stato anche recentissimamente un...
Esattamente, il linguaggio preferito o la mediazione preferita dai mistici è appunto la poesia. Non per niente noi abbiamo un grande teologo, mistico e poeta che si chiama Giovanni della Croce, che riassume in sé appunto queste tre dimensioni. È il teologo, è il mistico, nel senso che fa l'esperienza, è un'esperienza tutta soggettiva che lui poi riversa nella poesia, dice agli altri attraverso la poesia, la lirica. Ed è appunto proprio per questo, ma anche per altri motivi, è il patrono dei poeti spagnoli.
Che differenza c'è tra santità e mistica? Anche questo è una distinzione che appunto il libro propone.
È una distinzione molto sottile. In realtà, quando noi parliamo di teologia mistica, io preferisco parlare di teologia mistica e non tout court di mistica, noi parliamo di Dio che si rivela a noi, quindi possiamo parlare di Lui, dire Dio. Dio si rivela, ma Dio è la santità, il tre volte santo, che ci partecipa alla sua santità. Forse la prima grande distinzione sarebbe quella di dire, ecco, la santità è la santità quella canonizzata, quindi il santo, ecco, è colui che viene canonizzato, additato dalla Chiesa come modello di perfezione. La unica perfezione, la unica santità la possiede Dio. Quando invece parliamo di teologia mistica o di mistica, ma mistica in senso teologico, quindi con tutto questo background teologico, vogliamo dire appunto che la teologia mistica non è altro che la presa di coscienza di questa vita di Dio dentro di te, perché Dio abita in ciascuno di noi. e il soggetto mistico ne prende coscienza, abita in ciascun uomo, no? Peccatore o in grazia che sia, perché noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Nel momento in cui io ne prendo coscienza, ecco, mi rendo conto che c'è questa vita che fluisce dentro di me, no? E quindi, secondo me, è proprio in questo consiste la differenza. Quindi non tutti i mistici sono santi, non tutti i santi sono mistici.
Lei diceva prima di questo prendere coscienza.
Sì.
E in questo modo ritorniamo un po' anche nelle fasi a proposito dell'esperienza, no?
Sì,
che ricopre la prima parte, diciamo, del volume. E ritorniamo alla possibilità di sperimentare Dio nella nostra vita.
Sì. È un'esperienza donata, non è un'esperienza di cui noi prendiamo l'iniziativa. Io voglio fare l'esperienza del baratro, voglio fare l'esperienza del suicidio e mi suicido. Io voglio fare l'esperienza, non so, di provare lo spinello o di provare che sia una droga o di andare a fare l'esperienza, non so, di relax sulla neve e ci vado. E quella è un'esperienza che io voglio, no? Di cui io prendo l'iniziativa, di cui sono protagonista. Quando si parla di esperienza mistica, è Dio che ti fa fare questa esperienza. Prendiamo un esempio molto semplice: una mistica molto nota è Maddalena dei Pazzi, no? Che ha fatto tante di quelle esperienze, cioè a Dio gli ha concesso di sperimentarlo. Oppure prendiamo una Teresa d'Avila, nel momento in cui viene trasverberata, no? E il Bernini l'ha ripresa proprio in questo momento, no? La famosa trasverberazione di Teresa, che si trova in
Largo Santa Susanna.
Sì, Largo Santa Susanna, la nostra chiesa di come si chiama? Santa Maria della Vittoria. E,
una chiesa carmelitana.
Sì, è una chiesa carmelitana. È una chiesa carmelitana. Ecco, e l'artista riprende questo momento in cui riprende nella sua, appunto, con i suoi strumenti artistici, riesce a, ecco, la sua intuizione artistica, riesce a cogliere quel momento in cui Dio la folgora con un dardo, no? E quindi la trasforma interiormente. Ma l'iniziativa è di Dio, per cui si dice che l'esperienza è un'esperienza subita, quindi si parla di una passività rispetto a Dio che ti si dona. Ma questa passività non significa passivismo, significa accoglienza, e quindi per accogliere occorre fare tutto un lavoro di svuotamento per accogliere l'altro che viene a te, ti vuole dare qualche cosa, una grazia, una grazia dell'estasi o della levitazione o della visione.
Su questo concetto dell'accoglienza, veramente molto, così, molto bello, molto, e anche molto chiaro, credo. Sì. Proprio nella sua appunto definizione, volevo appunto chiudere questa nostra conversazione ricordando ai nostri ascoltatori il titolo del suo volume, che è Esperienza Mistica e Teologia Mistica, edito dalla Libreria Editrice Vaticana. Ricordiamo tra l'altro che il volume reca anche una presentazione di Monsignor Luis Ladaria, segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, e di cui autore, lo ricordiamo, padre Luigi Borriello, carmelitano scalzo, che è stato nostro ospite, che ringraziamo di essere stato con noi.
Grazie, grazie Rosario, grazie agli ascoltatori.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.